Grazie, Giorgio. Io, diciamo, fino a un mese fa, ho insegnato da 20 anni bioetica e storia della medicina alla facoltà di medicina di Roma. La Sapienza, quindi, insomma, un tema sul quale in un modo dell'altro ho dovuto anche riflettere per rispondere non solo al dibattito pubblico, ma anche agli stimoli che venivano e che sono venuti costantemente, insomma, dagli studenti. Devo dire che in 20 anni lo scenario, l'atteggiamento dei giovani medici è cambiato in un modo per me sorprendente, insomma, quando ho cominciato a insegnare portati di medicina intorno al 95, la maggior parte degli studenti dei quali parlavo era fine di o anche all'inizio vita, di tutta una serie di queste cose, avevano una posizione molto, molto, così dire, conservatrice, o almeno quella che io tengo, una posizione conservatrice, perché, diciamo, difendevano dei punti di vista tradizionali della deontologia medica. Oggi, praticamente, non c'è quasi di nessuno, e anzi, insomma, tendono, insomma, a spingersi su posizioni senza spesso valutare attentamente quali sono anche le implicazioni che certe posizioni possono avere. Comunque, io vorrei inquadrare l'argomento da 2 o 3 punti di vista, soffermarmi sulla direttiva anticipata, poi parlare della legge in discussione al Senato, che chiudendo su una questione che a me sta abbastanza a cuore. Insomma, quello di cui non si tiene conto in tutte queste discussioni, faccio lo storico della medicina, cioè che tutte le legislazioni occidentali che riguardano il diritto o meno di un malato determinato di essere aiutato a morire sono state pensate o derivano da idee che funzionavano, avevano una loro funzione ai tempi in cui si moriva di una cosiddetta morte acuta, in cui i medici proprio non potevano fare quasi niente, in alcuni casi niente, né per prolungare la vita, né per prolungare il processo del morire. Morte acuta vorrebbe dire, insomma, che i medici, la medicina non poteva fare nulla, ma soprattutto che le malattie di cui si morivano erano principalmente malattie infettive. I casi che oggi arrivano davanti ai tribunali, in cui si discute sempre, ovviamente, casi anche mediatici, soprattutto in Italia, che sono stati casi mediatici discussi negli Stati Uniti, perché sono il problema nasce negli Stati Uniti, con dei casi che sono stati fortemente, diciamo, affrontati e dibattuti in ambito mediatico. Questi casi riguardano tutti la morte cosiddetta degenerativa, cioè una cosa che è una creazione della medicina moderna. La medicina ha messo sotto controllo le malattie infettive, la prevenzione ha consentito di prolungare la vita, eccetera. Si muore all'età in cui era rarissimo morire, se si arrivava perché i geni erano abbastanza tosti, diciamo, per consentire appunto di arrivare a 70, 80, 90 anni. Sono state delle decisioni demografiche che hanno creato una situazione nella quale si calcola che oltre l'80% di tutte le morti arrivano dopo periodi protratti di dolore e sofferenza. Un'altra questione è che il tema del fine vita viene spesso discusso sulla base, di realtà che oggi non esistono più, quindi, come dicevo prima, ma anche riferendosi a leggi e a credenze che francamente sono un po' antiquate. Insomma, quando sento richiamare il giuramento di Ippocrate, faccio la storia della medicina, non posso insomma che farmi cadere le braccia, perché discutere la croce di Ippocrate e di quel giuramento è abbastanza, secondo me, privo di senso. La medicina non è quella di Ippocrate, e la filosofia e il pensiero ippocratico non erano nemmeno rappresentativi della medicina antica, erano una minoranza, gli ippocratici pur essendo una minoranza importante. Noi in Italia abbiamo avuto appunto diversi casi, Guelfi, Laro, Nuvoli, eccetera, eccetera. Gli ultimi su cui si è discusso sono stati sicuramente il caso non di Mazziano, ma di un giovane, che è stato il caso del DJ Fabio, che è andato in Svizzera per il suicidio medicalmente assistito. Ma a Treviso un anziano malato di SLA ha ottenuto, ma era una cosa normale, non è stato nemmeno discussa perché sembrava che fosse una specie di eutanasia, no, è semplicemente una situazione profonda. Ha discusso con il medico e ha detto: basta, non voglio più sapere. Il medico ha riconosciuto che la morte era imminente, ha fatto la situazione profonda che lui se n'è andato. Però insomma, queste sono alcune delle questioni, diciamo, di cui si discute in mediaticamente. Come dico ai miei studenti, già una quindicina di anni fa negli Stati Uniti si poteva comprare un software e fare il cosiddetto testamento biologico, si chiama l'ANSO, si fa direttamente anticipato, e con 14 dollari. Oggi si può fare online, ovviamente esistono altre modalità, se qualcuno vuole andare da un legale, se vuole andare da un medico, se lo vuole fare in vari modi, ci sono vari modi. Oggi tranquillamente in 20 minuti qualsiasi cittadino negli Stati Uniti può fare una direttiva anticipata che dal 1991 e poi successivamente dal 2012 è sostanzialmente vincolante per il medico, dove può stabilire appunto tutta una serie di condizioni che guidano la sua, nel momento in cui si troverà incapace di decidere, e quindi guidano le scelte che saranno fatte in assenza della sua capacità di intervenire appunto e di fare direttamente le scelte. Parlando di questi temi, secondo me bisogna mettersi d'accordo sul vocabolario, perché c'è parecchia confusione in Italia, soprattutto c'è grande confusione. C'è confusione fra rifiuto del trattamento. Il rifiuto del trattamento è stabilito dal comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione. Se io finisco in ospedale, se sto per morire, il medico, dicono al medico, tu non mi metti le mani addosso, il medico mi mette le mani addosso e io muoio, punto. E questo è stabilito per legge. È un modo, una delle due o tre forme attraverso cui il principio di autodeterminazione è riconosciuto anche nella nostra Costituzione. Poi ci sono i trattamenti futili, che noi chiamiamo in Italia, unici quasi nel mondo, accanimento terapeutico. Io non ho mai capito perché è terapeutico, perché se è terapeutico accanisci di pure, ma se non è terapeutico allora non è terapeutico. E si chiamano appunto trattamenti futili perché, non servono più niente, non fanno altro che prolungare lo stato, la condizione di sofferenza della persona senza dare alcun tipo di beneficio, ed è riconosciuto, giudicato una pratica clinica in tutto il mondo immorale. Quindi chi insiste che si accanisce per tenere tra virgolette in vita delle persone che sono prossime alla morte senza dare alcun tipo di beneficio, appunto è una persona eticamente riprovevole. Poi ci sono le cure palliative, e le cure palliative sono un campo anche un po' grigio che riguarda i trattamenti con vari farmaci, soprattutto piaceri, morti, alle poi eliminare qualunque forma di sofferenza. Considerate che la sofferenza non è solo sofferenza fisica, è il dolore fisico, ma esiste anche una sofferenza psicologica rispetto alla quale c'è una discreta indifferenza spesso nel discutere di questo tipo di condizione. Alle cure palliative, i malati terminali che non hanno ovviamente palliativi, come limitive del dolore, hanno diritto, ma le cure palliative e quindi la natura dei farmaci che si usano possono anche consentire, aumentando le dosi, eccetera, cosa consente di affrettare la morte. Quindi c'è questo comportamento, scelta che il medico può fare, o che può fare insieme al paziente, che in Italia si fa, ma si fa senza dire al paziente, poi ve lo farò vedere. Poi ci sono appunto quelle che dicevo prima, le direttive anticipate, che riguardano i trattamenti che si rifiutano in caso di perdita di coscienza. Quindi le direttive anticipate non sono qualcosa che se io faccio direttive anticipate, poi se finisco in ospedale, automaticamente il medico usa le direttive anticipate. Le usa soltanto se non sono cosciente, appunto, se sono cosciente continuo a decidere io. E sono realmente previste dalla maggior parte dei paesi occidentali. La sedazione profonda è un altro aspetto, una pratica, un intervento su un medico che si fa abbastanza di frequente e sulla quale recentemente la Francia, per esempio, ha fatto una scelta molto precisa. Come forse qualcuno ricorderà, il precedente presidente Hollande aveva promesso ai francesi una legge sull'eutanasia, non è riuscito a farlo perché l'associazione dei medici francesi si è messa di traverso. Queste cose, il fatto che in un paese queste cose e a che livello questi tipi di intervento si possono fare dipende largamente dal mondo medico, quindi se siamo in un paese dove i medici sono conservatori, hanno tutta una serie di pregiudizi non si va da nessuna parte. L'unico Stato che ha sfidato la posizione dei medici, che vedremo cosa succederà, è stato recentemente in Italia, perché è introdotto uno Stato della proprietà dei medici nell'ultima sera. In tutta la discussione i francesi sono arrivati appunto a mettere la sedazione profonda nella disponibilità del paziente, cioè quindi il medico non ha una disponibilità in quel paese di dire no, non te la faccio perché secondo me non la fa, no, tu me la fai perché io te lo chiedo, perché io mi fai vedere l'analisi che ho, perché l'analisi di un'altra determinata, io in questo momento voglio essere sedato senza l'indicazione della medicina che vuole. E poi ci sono altri due grandi tipi di intervento che riguardano il suicidio liberamente assistito, comincia diciamo, a diffondersi un po' a diverse parti del mondo, negli Stati Uniti c'è in California, Oregon, Washington, Montana, Colorado, Vermont, in Europa c'è in Svizzera, Olanda e Lussemburgo, c'è anche in Colombia e recentemente in Canada insieme alla all'eutanasia. L'eutanasia volontaria, cioè il tipo di eutanasia in cui mentre succede un evento assistito implica che il medico prescrive o dà il farmaco letale al paziente e se lo deve assumere autonomamente, l'eutanasia volontaria invece dopo anche lì tutto il processo non è che uno chiede l'eutanasia assolutamente il medico la dite e la ammazza, insomma. Dopo tutto un processo insomma, complicato di valutazione psichiatrica, non psichiatrica, eccetera, si può accedere all'eutanasia volontaria, cioè alla somministrazione di un farmaco letale da parte del medico in Olanda, mentre Lussemburgo, Colombia e Canada. Più che diciamo, poi entrare molto nel merito di queste questioni, io penso che sia utile, cioè, almeno secondo me, è utile che ci si renda conto che quando noi facciamo le discussioni su questo tema, diciamo siamo d'accordo, non siamo d'accordo, e quindi sì, insomma, gli orientamenti normativi che si fanno vanno bene o non vanno bene, eccetera, noi intuitivamente, senza rendercene conto, diciamo criticamente, razionalmente, rispondiamo a una serie di domande. A chi appartiene la vita personale? Ognuno di noi, la mia è mia, la vostra, io e di ognuno di voi, a Dio, allo Stato, e si possono dare varie risposte, alla famiglia, a seconda di quello che uno crede, su questo punto arriva a schierarsi in diversi modi. Il problema in questa discussione, lo dico subito così, il problema in tutte queste discussioni è che quando uno pensa una cosa, dato una risposta, crede che la sua risposta sia la verità. E quindi si aspetta che tutti quanti la pensino come lui o che si schierano sulle sue stesse posizioni. E dopodiché ci domandiamo, possiamo decidere di rinunciare alla vita secondo le diverse teologie, filosofie e giurisprudenze? È una decisione che possiamo fare sulla quale la nostra autodeterminazione si può davvero esprimere? Suicidio per esempio, ma in questo caso parliamo di suicidio comunque. Si può limitare il diritto all'autodeterminazione previsto nelle costruzioni moderne se una scelta non causa danni ad altri o ne minaccia la libertà? Cioè se il fatto che sia possibile e legalmente ammesso il suicidio volontariamente assistito, la sedazione profonda, l'eutanasia, quello che volete, e questa cosa riguarda soltanto le persone che lo chiedono, non è un obbligo come era ai tempi del nazismo, quando mi dicono che queste leggi limitano il nazismo, a me viene da ridere e d'altra parte trovo che sia offensivo per le vittime del nazismo, credo che sia profondamente offensivo, oltre che frutto dell'ignoranza, perché i nazisti ti obbligano, quindi c'è mica nessuno che viene a casa con un'ambulanza che facendo i nazisti, ti prende, ti porta in un ospedale e ti ammazza, ok? Sulla base di una perizia fatta da un medico che doveva essere nazista. Quindi adesso niente, cioè sono persone, liberi cittadini che rivendicano un diritto fondamentale ad autodeterminarsi anche in questo campo, come si possono autodeterminare in tanti campi che riguardano la sanità. E se questo tipo di intervento non causa danni a nessuno, non minaccia la libertà di altri, non induce a farlo ad altri, non induce a far sì che qualcuno imbrogli le persone e le porti a essere uccise contro la loro volontà, tutte queste cose qua che francamente in modo liberale neanche quasi possono accadere se non come forma diciamo di reato, beh allora è giusto limitare questo tipo di libertà all'autodeterminazione. E infine, quali sono i doveri del medico nei riguardi del paziente? Cioè, ancora io sento qualche volta qualche mio studente che dice: il dovere del medico è proteggere la vita. Non so, cioè, il dovere di proteggere la vita, cioè, un'idea molto vaga di cosa è la vita, insomma. Sì, può darsi, qualcuno lo crede, va benissimo, ma può essere anche tutelare la salute, può essere curare le malattie. In alcuni casi si ritiene che il dovere del medico, invece che andare su queste robe metafisiche, sia semplicemente alleviare le sofferenze fisiche e psicologiche del paziente e curare le malattie quando può farlo. E in questo caso, diciamo, questa sarebbe una cosa che dice molto a favore non solo delle direttive anticipate, ma anche della possibilità di scegliere come e quando morire. C'è stata un'evoluzione, io non entro nel merito, ma c'è stata ovviamente un'evoluzione in Europa del sostegno pubblico all'eutanasia. Oggi abbiamo una quantità di dati sui modi in cui Olanda, Belgio, eccetera, praticano queste scelte di fine vita che sono spaventevoli, insomma, cioè consentono veramente di inquadrare il fenomeno. Come vedete, anche l'Italia ha visto progressivamente crescere dall'81 al 2008 la parte della popolazione che è favorevole, diciamo, all'eutanasia. Ora, io non sono un populista, dico, perché il 60% dei cittadini italiani vorrebbe una legge sull'eutanasia, allora dobbiamo farla. No, cioè, il 60% dei cittadini italiani è favorevole magari a tante altre cose, ma se queste cose in realtà non le hanno capite e non possono essere gestite correttamente, non si fanno. In questo caso io penso che ci siano larghe prove perché anche in Italia si possa andare un po' oltre a una legge che peraltro secondo me è anche buona come quella di cui dirò brevemente adesso. Cosa sono le direttive anticipate? Sono tante cose, ma in buona sostanza si tratta della possibilità da parte del paziente di pianificare le cure, i trattamenti a cui può andare incontro nel momento in cui interviene un'incapacità decisionale futura. Le direttive anticipate sono semplicemente la prosecuzione del consenso informato. Infatti ci sono alcune critiche alle direttive anticipate che io trovo semplicemente ridicole. Cioè, si dice che il paziente può cambiare idea, ma stiamo scherzando. Cioè, uno perde la coscienza e cambia idea, cioè, non ho mica mai visto questo. Fino a che non ha perso la coscienza, può cambiare idea in qualsiasi momento. Qualunque cosa, come il consenso informato, il paziente lo può revocare in qualunque momento del trattamento. Cioè, il mondo è cambiato, il paternalismo medico, contenti o non contenti, secondo me qualcosa si poteva salvare, è finito, vedremo dove andrà, però in questo caso, invece che lasciare alla possibilità per qualcuno che sa negoziare di portarsi a casa dei risultati buoni, per qualcuno che invece non sa negoziare, non conosce quali sono i suoi diritti, di essere ulteriormente, diciamo, ingannato, allora secondo me è meglio queste cose legalizzare. La legge è quella in discussione, cioè, sì, è una legge, l'ho detto quando sono stato all'audizione, finalmente abbiamo una legge che almeno è accettabile, abbiamo finalmente una legge sul consenso informato in Italia, non c'era. In Italia il consenso informato viene derivato dalla Costituzione e dalla giurisprudenza, ma si hanno sentenze che vanno in una direzione o in un'altra, a seconda del giudice a cui vai davanti, perché comunque è sempre molto vago, insomma, usare nei paesi di Sirillo, cioè come i nostri, non siamo sfortunatamente un paese anglosassone con dei sistemi di common law che sono un po' più dinamici, cioè, puoi fare un sacco di guai. La cosa importante di questa legge è che rispetto alle altre che non erano accettabili, sono due: uno, che non mette nei primi articoli che la vita umana non è disponibile, cioè, questa è una tesi teologica, religiosa, va benissimo, rispettabilissima, ma non è la mia, io sono un cittadino italiano, come un sacerdote o chiunque, diciamo, sia di religione cattolica. E l'altro punto è l'idratazione e alimentazione artificiale. Guardate che ci abbiamo messo 15 anni in Italia ad accettare che l'idratazione e l'alimentazione artificiale sono trattamenti medici, cosa che ci dicevano la messa all'inizio degli anni 2000. Ma perché c'era una dichiarazione della congregazione della fede che diceva non sono trattamenti medici, e questa dichiarazione era pubblicata in una legge italiana, quindi finalmente questa cosa qua è stata superata e quindi abbiamo questo, abbiamo la disposizione anticipata di adattamento e stiamo andando verso un sistema un po' più diverso. Ho finito citando questo. Allora, noi non sappiamo bene in Italia, negli altri paesi lo si sa, in Italia come si muore non lo sappiamo. Studi empirici sono pochissimi, sono limitati, non si sa, non interessa nessuno, i medici non partecipano ad eventuali indagini, non è meglio non farlo, non lo so che cosa. Gli ultimi dati vengono da un progetto europeo, EUHealth, decisioni, diciamo, prendere decisioni a fine vita, che analizzava, diciamo, i comportamenti in sei paesi europei. Poi ci sono altre versioni, dai dati EUHealth sono state derivate altre cose di cui non parlo, ma la cosa, e finisco, la cosa chiara che viene pur nelle risposte precarie che sono date dai medici italiani che hanno parlato, che hanno risposto alle domande, è che in Italia e in Svezia più del 50% delle decisioni di fine vita che riguardano pazienti coscienti o non coscienti non sono state discusse né col paziente né con i parenti. Cioè, questi sono reati, signora. Questi si chiamano reati. Perché di prendere le decisioni al posto di un paziente che fino a che non esala l'ultimo respiro ha la completa disponibilità per legge, diciamo, di quello che riguarda la sua salute e la sua, diciamo, vita, secondo me è una mancanza di rispetto, una cosa immorale, eccetera, eccetera, ma è anche un crimine. Quindi, tra l'altro, Italia e Svezia, i paesi che non hanno legalizzato diciamo tutta una serie di forme di scelte clinica come eutanasia e suicidio medicalmente assistito. Se andate a vedere in Olanda, Belgio, Lussemburgo e altri paesi, questa percentuale è intorno al 10%. Quindi legalizzare delle scelte che già si fanno e che non sono un reato nel momento in cui sono trasparenti e in cui le decidono, diciamo, i pazienti, è un modo per evitare che si compiano tutta una serie di comportamenti che sono dei reati. Questa è una logica tipica della proibizione, diciamo, in Italia, con la nostra cultura e tradizione, non lo riusciremo, secondo me, mai a capire. Quindi, ben venga questa legge sulla direttiva anticipata, ma secondo me serve fare un passo avanti, soprattutto per tutelare ulteriormente i diritti di persone che oggi sono nelle mani o dei medici o dei parenti, perché finiscono, diciamo, per io mi domando, a me, perché queste cose mi fanno un po' nervosismo, a me se un medico mi vuole togliere di mezzo il momento in cui ho ancora 15 giorni di vita, eccetera, sto malissimo, me ne può anche fregare relativamente, vorrò avere il controllo. Ma io penso a tutte quelle persone che invece, dolore o non dolore, vogliono vivere fino alla fine la loro vita, ne hanno o non diritto. In queste cose sono molto più a rischio le persone che ritengono, appunto, che la vita non è nella disponibilità di nessuno, perché qualcuno che non ha davvero disponibilità invece se la prende e affretta la loro morte senza dire loro niente, tra l'altro, cioè senza dire loro niente. E quindi, secondo me, appunto, questa legge è un primo passo, ma non è sicuramente, a mio parere, sufficiente. Grazie.